Buongiorno e bentornati in questa nuova puntata di Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata di Italia che cambia. Nella puntata di oggi parliamo del piano colossale di Joe Biden per la ripresa post-Covid, il Rescue Plan. Parliamo di una risoluzione del Parlamento europeo per allargare la responsabilità delle imprese su tutta la loro filiera per quanto riguarda i diritti dei lavoratori, i diritti umani e i diritti ambientali. E infine parliamo della condanna in primo grado ad ENI per traffico illecito di rifiuti in Basilicata. Cominciamo con gli Stati Uniti perché ieri c'è stata prima l'approvazione del Congresso e poi subito dopo la firma di Joe Biden, che in realtà doveva inizialmente arrivare oggi, ma in segno di urgenza è arrivata proprio ieri pomeriggio. Firma che fa entrare così in vigore la prima imponente misura approvata dall'amministrazione Biden. Si chiama American Rescue Plan Act, ovvero Piano di Salvataggio dell'America, ed è un paniere di aiuti finanziari da 1.900 miliardi di dollari, che serve per contrastare la crisi economica e la povertà dovute alla pandemia di Covid. La misura è passata praticamente solo con i voti dei democratici, è stata molto criticata dai repubblicani. Sostanzialmente sì, i democratici l'hanno votata in maniera compatta, c'è stata una sola defezione, mentre i repubblicani in maniera altrettanto compatta hanno votato contro, ritenendo che siano degli aiuti eccessivi da parte dello Stato. Vediamo cosa prevede questo piano. Innanzitutto ci sono dei sostegni diretti alle persone e alle famiglie in difficoltà, ma in realtà a quasi tutte le persone, insomma, nel senso che c'è questo contributo diretto, una tantum di 1.400 dollari, che arriverà praticamente a gran parte della popolazione della cittadinanza americana, nonché un'estensione fino a settembre dei sussidi di disoccupazione scusate, settimanali di 300 euro ogni settimana. Inoltre vengono destinati una serie di fondi, ad esempio 360 miliardi alle amministrazioni locali e statali, 130 miliardi per la riapertura e la messa in sicurezza delle scuole, più altri 46 per il settore dell'istruzione, insomma, per altre necessità del settore dell'istruzione in generale, 59 miliardi per le piccole aziende, 56 per i trasporti, 105 per l'assistenza sanitaria, 49 miliardi per la ricerca sul Covid-19 e per l'aumento dei tamponi e 14 miliardi per la distribuzione dei vaccini. Un po' una centrifuga di numeri, ma è per darvi l'idea insomma, dei numeri proprio di questo piano, che è una roba appunto abbastanza imponente. Sono cifre importanti soprattutto per un paese che non è molto abituato ad uno Stato che aiuta i propri cittadini, e per questo anche le critiche dei repubblicani. Comunque, oltre a questi interventi diretti, la legge ha apportato anche delle modifiche importanti per quanto riguarda il welfare vero e proprio, nel senso che, anche se sono modifiche limitate ad un solo anno, per adesso perlomeno, in particolare è stato aumentato l'aiuto alle famiglie con figli, il cosiddetto Child Tax Credit, quindi sono un credito d'imposta che serve ad aiutare le famiglie con figli, nonché le detrazioni fiscali per le famiglie a medio e basso reddito, il cosiddetto Earned Income Tax Credit. Queste due misure c'erano già, ma sono state aumentate in potenza e soprattutto è stata eliminata, una cosa abbastanza assurda che neanche conoscevo, la soglia minima di reddito sotto la quale i contributi non venivano percepiti. Cioè, negli Stati Uniti fino ad oggi gli individui al di sotto della soglia di povertà non potevano neanche accedere alle misure assistenziali in denaro, quindi non, perché si riteneva sostanzialmente che non lo spendessero correttamente, ecco. E invece viene eliminata questa soglia minima sotto la quale non si ricevono i sussidi, e quindi adesso i sussidi possono, le misure assistenziali possono arrivare praticamente a tutti. Ultimo tassello importante all'interno della legge, sono state inserite tre disposizioni relative alla tassazione delle grandi aziende, che secondo le stime contribuiranno a entrate pari a circa 60 miliardi di dollari. La prima misura cancella ogni tipo di deduzione fiscale a tutte le aziende con impiegati pagati più di 1 milione di dollari. La seconda prevede un rafforzamento dei controlli fiscali sulle grandi compagnie multinazionali e la terza va ad aumentare i controlli sulla contabilizzazione delle perdite delle imprese non costituite in società. Sono tutte leggi sostanzialmente che servono a combattere l'evasione fiscale da parte delle grandi aziende, quindi a invece far entrare, insomma, un flusso di cassa più consistente nelle casse dello Stato. Questa nuova legge è stata definita, insomma, forse diciamo per il contesto americano statunitense è una legge molto molto progressista, è stata definita la legge più progressista da diverse generazioni a questa parte. E questo nonostante Biden e le correnti più progressiste dall'interno dei democratici abbiano a loro volta dovuto rinunciare ad alcune delle priorità, ad esempio eliminando il raddoppio del salario minimo federale, che doveva passare a 15 dollari l'ora, e aumentando, i sussidi di disoccupazione a 400 dollari a settimana. Queste due misure che erano previste nella prima bozza sono state eliminate per evitare appunto il fuoco amico, nel senso per evitare che ci fosse un'ostruzione da parte anche di alcuni, parlamentari democratici. Resta un po' da capire, almeno per quanto mi riguarda, la relazione di tutto questo pacchetto di aiuti con le dichiarazioni sulla transizione ecologica da parte di Biden. Nel senso che a occhio sembra più una misura che distribuisce aiuti a pioggia senza una reale direzione e quindi, come a volte accade in questi casi, potrebbe rischiare di dare nuova linfa anche a imprese che magari distruggono l'ambiente e non aiutano, non facilitano la transizione ecologica. Ma su questo devo dire che non ho ancora trovato sufficienti informazioni, quindi mi riprometto di approfondire. Continuiamo comunque a parlare di grandi aziende, seguendo l'ultimo pezzetto del discorso, ma ci spostiamo in Europa, perché se Biden si muove dal punto di vista economico, l'Unione Europea prova a forzare la mano per quanto riguarda la responsabilità estesa aziendale. Ieri, in una risoluzione di iniziativa legislativa, l'Europarlamento ha chiesto l'adozione urgente di una legge per far sì che le aziende siano ritenute responsabili di atti contro i diritti umani e gli standard ambientali lungo tutta la catena di valore. Allora, prima cosa, che cos'è una risoluzione di iniziativa legislativa? È una delle procedure previste da, diciamo, l'infrastruttura, la macchina europea per come funziona. E prevede che il Parlamento europeo possa avere iniziativa legislativa su alcune questioni, ma non scrivendo e approvando una legge direttamente, ma sostanzialmente chiedendo alla Commissione europea di fare una proposta su un determinato tema con certi paletti, quindi indicando anche alcune caratteristiche che questa proposta deve avere. Quindi questo è quello che è successo ieri. Il Parlamento ha di fatto chiesto alla Commissione di legiferare sul tema della responsabilità, allargata lungo tutta la catena di valore delle imprese. Commissione che ha già annunciato che presenterà la sua proposta legislativa in materia entro la fine dell'anno, quindi entro la fine del 2021. Se la legge sarà coerente con quanto richiesto dall'Europarlamento, potrebbe avere delle ripercussioni pratiche molto interessanti, perché ad esempio le imprese che vogliono accedere al mercato unico europeo, con i loro prodotti, comprese quelle che hanno sede al di fuori dell'Unione Europea, dovrebbero dimostrare il rispetto degli standard in materia di ambiente e di diritti umani e vigerebbe il divieto di importare prodotti legati a violazioni, evidenti, dei diritti umani, come il lavoro forzato, il lavoro minorile, ad esempio, o la distruzione ambientale. Inoltre, le vittime di tali violazioni, nei paesi terzi avrebbero un accesso effettivo ai mezzi di ricorso perché sarebbero in grado di portare le aziende responsabili di queste violazioni in tribunale secondo il diritto dell'Unione Europea. Quindi è una novità abbastanza importante e vediamo, ovviamente non è ancora, una normativa europea, ma si è avviato l'iter perché questo accade. Sicuramente una notizia interessante da seguire. Ok, intanto tornando in Italia e continuando ancora a parlare di aziende, si è chiuso il processo sulle estrazioni petrolifere in Basilicata e si è chiuso con una condanna in primo grado per Eni per traffico illecito di rifiuti. La compagnia dovrà pagare una sanzione di 700.000 euro, oltre a vedersi confiscare diciamo, come equivalente del profitto ottenuto dal reato, 44,2 milioni di euro. Praticamente nel 2016 un'inchiesta aveva portato al sequestro di 4 mesi del centro Olio Valdagri, il cosiddetto COVA di Viggiano, in provincia di Potenza. E l'accusa che aveva portato a questo sequestro riguardava lo smaltimento dei rifiuti prodotti dallo stesso COVA, che è il più grande giacimento di petrolio e gas onshore di tutta Europa, dell'Europa occidentale se non altro, perché praticamente l'acqua che era stata separata dal greggio veniva classificata come rifiuto non pericoloso e quindi, nonostante all'interno vi fossero delle sostanze tossiche pericolose, quindi veniva mandata a smaltire in impianti che erano del tutto non idonei. Questa era l'accusa, accusa che è stata confermata dalla sentenza di primo grado, anche se Eni ha annunciato che farà il ricorso in appello. Comunque, anche qui continuiamo a seguire la questione. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento a lunedì con una nuova puntata di Non mi rassegno, sempre alle 10, sempre 10 minuti, e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto. Ciao, buon weekend!